Buonasera ai consiglieri, buonasera al pubblico. Prego.
Il solito
pubblico che si fa molto piacere di vedere. Se siamo d'accordo, iniziamo con l'appello. Prego, segretario.
Castanelli.
Presente.
Dossi. Moreni. Colombo.
Siete per un pochino di lavoro, poi di lavoro giustifico.
Pioldi.
Presente.
Morellini.
Presente.
Fernandi.
Presente.
Pace. Burlini.
Presente.
Modanelli.
Presente.
Villa.
Presente.
Abati.
Presente.
Grossi.
Presente.
Bene, iniziamo col primo punto dell'ordine del giorno, che è l'articolo comunicazione del sindaco. Innanzitutto vi comunico quanto vi ho anticipato prima, leggendo la comunicazione, scusate il gioco di parole, del consigliere Colombo, il quale scrive: come anticipato per le vie brevi, infatti ci aveva scritto sulla chat, confermo che purtroppo domani, ha scritto ieri, sarò fuori sede per motivi di lavoro e non potrò partecipare alla seduta del Consiglio Comunale. Mi dispiace, buona giornata, Lucio Colombo. Noi prendiamo atto. Dopodiché vi volevo dire un paio di cose relativamente ai lavori. Allora, il 30 di aprile, che è domenica, faremo l'inaugurazione del parchetto inclusivo, del parco inclusivo ad Alasco. I lavori sono terminati. Stanno terminando anche i lavori all'incrocio, per cui inauguriamo, così almeno rendiamo disponibile ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie questo nuovo parco. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione dei lavatoi, quelli per cui abbiamo ottenuto anche un finanziamento di 40.000 euro dal bacino di Frontano. Il giorno 14 maggio, in collaborazione col FAI, l'assessorato alla promozione culturale e alla promozione del territorio ha organizzato una visita guidata a questi 5 lavatori. Mentre sono in conclusione quei lavori relativi al primo lotto del centro sportivo, la struttura geodetica, la quale insieme agli spogliatoi verrà inaugurata sabato 3 giugno in concomitanza con il torneo dedicato ad Ernesto Modanesi. Sono iniziati i lavori del secondo lotto del centro sportivo. Basta, questo qui. Per quanto riguarda la farmacia, da quel che so, dalle notizie che mi hanno mandato la società Farcom, dovrebbero aver stipulato il contratto con la proprietà degli eredi Vedelli, Ravelli, e stanno approvvigionandosi del materiale necessario, inizieranno i lavori e spero entro l'estate che la farmacia si possa aprire. Comunque tutto sta procedendo, magari con un po' di ritardo per via delle vicissitudini della proprietà, purtroppo, ma sicuramente la questione va avanti e non subirà ulteriori intoppi. Dopo queste comunicazioni passiamo al punto 2, che è l'approvazione dei verbali della seduta del 7/3/2023. Voi avrete visto i verbali. Se siete d'accordo vi chiedo l'approvazione, altrimenti se avete dei dubbi, consiglieri, siamo a disposizione. Prego. Se non avete niente da aggiungere, vi propongo di approvare i verbali della seduta del 7 marzo 2023. Chi è favorevole alzi la mano. Alla unanimità dei presenti. Terzo punto dell'ordine del giorno, che ha per titolo variazione al bilancio di previsione, competenza della Giunta in via d'urgenza. ratifica della deliberazione numero 30/2023. Con la delibera del numero 30 del 7 febbraio 2023, la Giunta ha dovuto approvare per via d'urgenza una variazione al bilancio di previsione, perché si trattava di allocare delle risorse per questioni di natura legale. Dovevamo rimpinguare, passato il termine, il capitolo relativo ai contenziosi legali, e siccome ci sono ricorsi al Consiglio di Stato di un privato per una causa persa, piuttosto che altre incombenze legali, abbiamo dovuto per forza di cose accelerare, incrementando quel capitolo, approvando quindi una delibera di giunta di variazione. Se non avete domande, la cosa era molto semplice. Metto quindi i voti. Chi è favorevole all'approvazione del punto dell'ordine del giorno numero 3, variazione bilancio di previsione, competenza della Giunta in via d'urgenza, ratifica della deliberazione numero 30/2023, anzi la mano, all'unanimità dei presenti. Proviamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? All'unanimità. Grazie. Inviterei la dottoressa Chizzoni, che è la responsabile del nostro servizio finanziario, a prendere posto qui dalla Giunta, perché a questo punto l'ordine del giorno è l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022. Quindi vi propongo di approvare il conto consuntivo del 2022. Una nota di natura politica, poi do una lettura al prospetto numero 23, che mi sembra di capire una prima cosa sì, sia il prospetto, mi pare di ricordare sia il prospetto riassuntivo, ecco, 22, 24, comunque lo cerco. Allora, nel tempo che intanto lo cerco, faccio una nota. Allora,
ce l'ho stampato questo però.
Allora, anche grazie. Anche quest'anno possiamo dire che vi propongo di approvare un conto consuntivo molto sostanzioso, che sicuramente denota, permettetemi di dirlo con un po' di orgoglio, sicuramente una buona amministrazione, perché le cifre parlano da sé. Poi magari all'interno di questa nota di merito che vi faccio e che faccio alla Giunta, ma che faccio anche al Consiglio, c'è una sottolineatura, ecco, magari fare avanzi così cospicui può essere segno che qualcosa comunque va corretto in sede di bilancio di previsione, sicuramente, soprattutto sulla parte corrente. E il mio impegno, l'impegno dell'ufficio finanziario, sarà sicuramente quello di calibrare meglio le risorse che si mettono a disposizione, soprattutto sulla parte corrente, nel bilancio di previsione e negli aggiustamenti conseguenti. Altrimenti ci troviamo tutti gli anni con questo poco di avanzo, che va bene, perché tutto quello che avanza poi lo buttiamo sugli investimenti, per cui possiamo fare le opere che il nostro programma di amministrazione include, e questo è positivo. Ciò non di meno, magari una piccola correzione di rotta non guasta. Vi do alcuni numeri, poi passo la parola a Martina. Allora, noi abbiamo un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 di 1.761.000 euro. E questo è l'avanzo, dal quale avanzo dobbiamo dedurre e accantonare delle risorse. Che cosa dobbiamo accantonare? Dobbiamo accantonare soprattutto quello che è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che quest'anno è diminuito un po', e anche questo è segno di buona amministrazione, ma che comunque rimane ancora abbastanza alto. Noi abbiamo un fondo crediti di dubbia esigibilità di 853.000 euro, poi altri fondi che dobbiamo accantonare per un totale di 891.000 di parte accantonata. Quindi da questo 1.761.000 di avanzo dobbiamo dedurre gli 891 di parte accantonata, dobbiamo dedurre delle somme vincolate per un totale di 220.000 euro, all'interno dei quali però, correggimi Martina, troviamo fondi che comunque possiamo spendere, perché ci sono all'interno di questi 220.000 70.000 di fondi Covid che dobbiamo ancora spendere, 88.000 di fondi derivanti da concessioni edilizie che usiamo per le opere, 10.000 euro di fondi derivanti dall'abbattimento delle barriere architettoniche che possiamo spendere. Tutto questo ci dà un totale di 220.000 di somme da accantonare. Alla fine della fiera avanzo libero sono 649.655 che butteremo tutto sugli investimenti. A questo, come vi ho detto prima, sommiamo gli 88 e i 10 per gli investimenti, mentre 70.000 più altre risorse, se non ricordo male, che spenderemo sulla parte corrente per contributi, perché è avanzo vincolato, sono i fondi Covid. Ho parlato troppo, non sono un tecnico, lascio la parola volentieri a Martina, che comincio a ringraziare, perché se non avessimo avuto un ufficio ragioneria così efficiente, che controlla pedissequamente il bilancio, non saremmo arrivati sicuramente a un risultato di gestione così positivo.
Buonasera a tutti, intanto ringrazio il sindaco e il ringraziamento a tutti i collaboratori dell'ufficio ragioneria, perché quest'anno, nel 2022, hanno sostituito per la maggior parte del tempo la mia figura. Sicuramente il sindaco vi ha già dato i numeri che più interessano e che interessano soprattutto per la gestione 2023, quindi per il futuro, ma vorrei anche sottolineare che questo, diciamo, avanzo di gestione corrente è stato anche dovuto soprattutto da condizioni esterne che colpiscono gli enti locali, colpisce la nostra società a partire dal 2020. Abbiamo vissuto degli anni molto critici su tutti i fronti, quindi dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico, e questo si riflette in incertezza, si riflette appunto anche sui risultati economici del nostro ente. La forza sarà quella di trasformare quelle che sono le criticità in fattori positivi per l'amministrazione, quindi, come diceva il sindaco, promuovere la parte di investimenti che appunto interesserà il 2023. Il rendiconto 2022 è caratterizzato dalla stabilità e dalla continuità, ovvero come si può vedere dagli indicatori di bilancio e anche da un confronto pluriennale che è stato fatto nella relazione, tenendo in considerazione il mandato dell'attuale amministrazione, quindi dal 2019 a oggi, vediamo delle risultanze che stanno migliorando nel tempo. Quindi la stabilità e la continuità dei servizi sono i fattori che stanno caratterizzando il lavoro di questi ultimi anni. Quindi il risultato di amministrazione l'abbiamo visto, l'avanzo libero è di 649.000 euro destinato principalmente agli investimenti. Vedremo dove verrà applicato con la prossima variazione di bilancio, vi chiediamo un consiglio comunale molto ravvicinato rispetto a questo, ma individuare la spesa e comunque gli investimenti ha richiesto un pochino più di tempo, quindi dei ragionamenti che vedremo insieme la prossima volta. Come vi dicevo, la stabilità risultati di gestione sia per la parte che riguarda i residui che per quanto riguarda la parte di competenza, un aumento della gestione economica. Quindi è aumentato quello che è la mole delle entrate e la mole delle uscite. Quindi gli uffici sono riusciti a gestire un aumento di quelle che sono le entrate tributarie, soprattutto diciamo per un'attività intensa di accertamento, e questo non solo per i nuovi accertamenti emessi, ma soprattutto per quelle che sono le riscossioni. Vediamo un aumento di quelle che sono le riscossioni a residuo nel tempo. Questo aiuta molto l'ente perché diminuisce il fondo crediti di dubbia esigibilità. Come diceva prima il sindaco, è diminuito, magari si può dire non in maniera eclatante, ma di pochi punti percentuali, ma necessari a liberare e risorse per gli investimenti e risorse anche sul bilancio di previsione, perché chiaramente anche questo poi viene adeguato nel tempo e ci aiuta quindi ad avere più possibilità di spesa sulla parte corrente. Un aumento della gestione economica, come vi dicevo, dovuta anche all'internalizzazione di servizi. Molti servizi che prima erano esternalizzati, come per esempio il nido, che ha un impatto molto importante su quello che è il bilancio comunale, è stato riportato all'interno, così come la gestione per esempio del trasporto scolastico, fino a poco tempo fa del tutto esternalizzata, è ritornata all'interno. Quindi vediamo che il Comune dal 2019 ad oggi sta gestendo in economia, quindi con un diciamo risparmio di risorse con di appalti, utilizzando il personale proprio. Dal 2018 ad oggi abbiamo avuto un incremento, dal 2019 ad oggi abbiamo avuto un incremento notevole di personale. Siamo passati da 19 dipendenti a 23, questo è il saldo definitivo che abbiamo avuto dei movimenti interni. Chiaramente anche la spesa di personale è aumentata. Quindi nel tempo tutti questi avvenimenti hanno creato diverse dinamiche nell'ente che hanno creato una maggiore gestione economica. A beneficio chiaramente della cittadinanza si è trasformato in maggiori servizi rivolti quindi al paese. Per quanto riguarda quindi tutto quello che riguarda l'ente, quindi la rigidità strutturale, quelle che sono le spese fisse invece, quindi che potrebbero bloccare quelli che sono i maggiori servizi, sono rimaste costanti nel tempo. Quindi un aumento della gestione economica sì, ma soprattutto per delle nuove attivazioni, delle nuove attività e quindi una promozione di quello che è il nostro territorio. Il rendiconto di gestione fa una fotografia al 31/12 di quelle che sono state le attività e nel risultato di amministrazione potete vedere un fondo pluriennale vincolato estremamente alto. Il 2021 e il 2022 sono stati caratterizzati da investimenti molto importanti per quanto riguarda l'ente. Ve ne dico due, visto che il sindaco ne ha già elencati qualcuno prima, i lavatoi, il parco inclusivo, che sono attualmente rappresentati nel fondo pluriennale vincolato, perché dobbiamo ricordarci che la fotografia è del 2012, ma si sono conclusi in questo primo periodo. Quindi, per esempio, troviamo nel fondo pluriennale vincolato il parco inclusivo e lavatoi, oggi al 18 di aprile sono effettivamente conclusi, invece al 31/12 erano in divenire. In divenire sono i due investimenti più importanti che stanno coinvolgendo l'ente, ovvero il centro sportivo, ormai possiamo dire a metà del suo percorso, quasi a metà del suo percorso, che era circa 1 milione di euro, e poi la realizzazione del nuovo polo dell'infanzia, 1.675.000 per quanto riguarda il 2022, già sappiamo che su quest'anno è arrivato 2.100.000, alla fine il valore sarà su 2.100.000. Quindi per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, in realtà il valore che diceva il sindaco, 1.700.000, deriva sostanzialmente da una somma algebrica, quindi quello del fondo di cassa iniziale, i pagamenti, le riscossioni, i residui attivi e i residui passivi. Arriva poi la parte interessante, che è quella della parte in divenire di questo avanzo, ovvero il fondo pluriennale vincolato, che ha avuto un aumento esponenziale nel tempo proprio per questo aumento degli investimenti, oggi è sui 3,5 milioni. E poi vediamo d'altro canto una diminuzione del fondo crediti che si può tradurre in parole molto semplici, ovvero che realizzano le entrate non solo a livello, diciamo, teorico, quindi con l'emissione del documento contabile, ma anche con l'effettiva riscossione, sia competenza che a residuo. Quindi rispetto al 2019 c'è stata, diciamo, un'evoluzione di quella che è stata la gestione, possiamo dire, in positivo. Quindi ha aumentato tutto quello che è la gestione economica, infatti vediamo dei saldi che mano a mano stanno crescendo nel tempo, e anche dei risultati positivi come la diminuzione del fondo crediti. Il risultato di amministrazione non ve lo ripeto perché ritengo sia superfluo, visto che il sindaco ha già detto tutto, ha già dato una ottima rappresentazione di quello che è il nostro ente, del nostro avanzo. Quindi direi che invito chiaramente il nostro pubblico presente, se non l'ha mai fatto, e anche i nostri consiglieri a visionare anche la relazione della giunta, perché in modo sintetico rappresenta quelli che sono tutti i fatti di gestione. E quest'anno, in accordo con l'amministrazione, abbiamo voluto aggiungere delle parti nuove che riguardano i servizi a domanda individuale, in modo tale da dare una rappresentazione nel tempo, un'evoluzione dal 2019 ad oggi, sia di quelli che sono l'attivazione dei nuovi servizi e sia la copertura di questi servizi. Abbiamo aggiunto quello che riguarda la tempestività dei pagamenti, che non è una cosa banale, perché il legislatore, per gli enti che non sono solerti nei pagamenti, non rispettano i termini di legge, hanno stabilito l'esistenza di un fondo crediti analogo al fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi che potrebbe bloccare e l'avanzo di amministrazione sul consuntivo e la spesa corrente sul bilancio di previsione. Il nostro ente dal 2019 ad oggi è passato da un tempo medio ponderato di 2 giorni e un tempo medio di pagamento di 34 giorni a 17 giorni per il pagamento di una fattura a meno 20 giorni di ritardo. E si è passato da uno stock del debito di 5 milioni di euro a 859. Quindi anche la capacità dell'ente di muoversi, quindi grazie anche appunto all'assunzione di personale, che non è stato un procedimento pagato per il nostro ente, ha permesso appunto di dare dei risultati di gestione che lasciano disponibilità all'ente di manovra sulla spesa corrente. Abbiamo aggiunto quest'anno la rendicontazione IFEL per quanto riguarda la parte sociale. È una rendicontazione che non guarda, diciamo, il passato come quelle viste fino ad oggi, quindi dal 2019 al 2022, ma riporta quelli che saranno gli obiettivi per il futuro. Quindi sarà una relazione che sarà interessante tenere monitorata nel tempo per capire se tutti gli obiettivi che riguardano trasporto scolastico per studenti con disabilità, la gestione del sociale e la gestione del nido, si riesce a raggiungere gli obiettivi appunto proposti da IFEL, da Regione Lombardia, che è il nostro punto di riferimento. Le somme, nel senso, sono noiose, non credo che vi interessi che vi dia tutti i numeri di questo bilancio, che sono molti, ma spero di avervi dato un quadro quantomeno interessante della gestione.
Grazie Martina per l'esaustività della tua spiegazione. Se dovete chiedere qualcosa di chiarimento, la responsabile del servizio è a vostra disposizione. Altrimenti faccio una piccola nota. Che si tratti di buona amministrazione, scusatemi se l'ho detto, mi pare evidente. E mi pare evidente da una somma di cose. Uno, a me sembra di dire, adesso perché non vuoi tirare con il mulino, ma che non c'è mai stato il paese con tante opere in atto come in questo periodo. E non è finita qui. Non è finita qui perché poi vedrete settimana prossima, quando approveremo la variazione di bilancio che mi verrà proposto, vi dirò dove andremo ad allocare le risorse. se questi 649 più gli 88 più i 10, altre opere, altre iniziative sul territorio. Quindi questo secondo me sicuramente, stavo dicendo, segno di buona amministrazione, ma è anche segno di buona amministrazione il fatto che abbiamo incrementato l'attività dell'ente assumendo delle nuove figure che prima non c'erano, vuol dire che l'ente è capace di veramente di creare lavoro, eventualmente buona amministrazione che allarga anche le maglie dei suoi dipendenti per poter dare sempre servizi più efficienti alla comunità. C'è un terzo aspetto che io mi sono segnato e mi prendo l'impegno ancora, visto come stanno andando le cose, la pressione fiscale. La pressione fiscale, io mi prendo l'impegno, prima della fine di questo mandato, di abbassarla per quanto è nelle possibilità di me. Questo sarebbe veramente la ciliegina che fa dire, ecco, un'amministrazione, si fa così l'amministrazione. Si fanno le opere, si fanno i servizi, ma non si pesa più di tanto sulle famiglie. C'è un'altra caratteristica che contraddistingue un po' la nostra amministrazione. Ci sono tanti lavori, ma ci sono anche tante iniziative di carattere sociale e di carattere culturale. Qui abbiamo i due assessori, ma anche di carattere sportivo, mi viene da dire con Pioldi, con Edo. Questa montagna di iniziative che sicuramente segnano un certo modo di intendere il dialogo con la gente, la partecipazione, per cui di questo ringrazio veramente i miei collaboratori. Detto questo, mi metto a voi e sono a vostra disposizione così come ufficio della Giornaleria. Se non avete domande, metto i voti l'approvazione del conto consuntivo. Chi è favorevole all'approvazione del punto numero 3 dell'ordine del giorno, punto numero 4, approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, alzi la mano. All'unanimità, anche in questo caso, vi devo chiedere una immediata eseguibilità, così cominciamo da subito ad applicare l'avanzo. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alzi la mano. All'unanimità. Punto numero 5, approvazione del regolamento per l'assegnazione delle borse di studio. Sì, ce l'ho qui. Lascio volentieri la parola all'assessore, la quale illustrerà. Ringraziamo la dottoressa Chizzoli, grazie. Rimani?
Sì, ok.
Prego.
Allora, come sapete, per due anni abbiamo assegnato delle borse di studio ai meritevoli della nostra classe terza della scuola secondaria del nostro paese, e, sulla base proprio dei dati forniti dalla scuola. Anche con un contributo dato dalla nostra cassa di credito, banca di credito cooperativo di 2000 euro. Abbiamo deciso di regolamentare l'assegnazione delle borse di studio proprio per rendere anche più snello, insomma, tutto il procedimento. Non cambia di molto la modalità di assegnazione, se non attraverso un bando che verrà appena al termine della scuola messo in a disposizione delle famiglie. Chiaramente l'assegnazione delle borse di studio avrà dei requisiti, come è stato in questi due anni, e poi valuteremo in base a quello che arriva, valuteremo quelle che saranno le assegnazioni ufficiali.
Avevano detto molto semplice.
Sì, avevano detto molto semplice, nel senso che, non so, devo leggerlo, però sarà disponibile.
Avete letto il regolamento?
Sarà disponibile.
Oh, no, non
sì, detto, sì, sì.
Due pagine.
Sono proprio due pagine, sono sette articoli, otto articoli, sette articoli praticamente, anzi direi sei, perché poi sono.
Abbiamo di fatto normale una situazione
sì.
Senza complicarci troppo la vita.
Esatto.
No, mette a posto un po' di.
Ci saranno dei requisiti, ma che poi erano ancora quelli che abbiamo utilizzato per l'assegnazione delle borse.
L'obiettivo è comunque quello di riconoscere il merito chi va riconosciuto, i ragazzi che sono particolarmente impegnati nel corso di questa fase di studio.
Certo. L'anno scorso, sì, l'anno scolastico ne abbiamo assegnati parecchie, quindi è segno che i nostri ragazzi sono proprio bravi.
Se avete domande, consiglieri, altrimenti metto i voti, l'approvazione del regolamento. Chi è favorevole ad approvare il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio, alzi la mano. Alla unanimità. Come sapete, siete stati raggiunti dalla comunicazione che ci sarebbe stato un ordine aggiuntivo, un ordine del giorno aggiuntivo. Va approvato qualcosa? No. La comunicazione è arrivata già a tempo. Quindi questo nuovo ordine del giorno ha per titolo approvazione proposta di costituzione della comunità energetica di Sala Gela d'Adda e indirizzo alla partecipazione alla manifestazione di interesse per la presentazione di proposte per comunità energetiche rinnovabili in iniziativa degli enti locali, di cui al decreto 11.097 del 27.7.2022 di Regione Lombardia. Voi avete sentito sicuramente parlare di comunità energetica rinnovabile e sapete quindi di cosa si tratta, no? Si tratta di creare queste comunità che possono partire dagli enti locali piuttosto che dai privati. Nel nostro caso, in questo caso, lo facciamo partire dall'ente locale per creare appunto questa comunità di fatto, di persone e di magari aziende che si mettono insieme per produrre energia in proprio e autoconsumarla. Quindi, noi questa sera vi propongo l'approvazione di costituzione di questa comunità, ma nello stesso tempo vi propongo anche di aderire all'indirizzo di partecipazione alla manifestazione di interesse presso Regione Lombardia. Concomitante all'approvazione della comunità vi è il fatto di costituirsi in associazione, quindi allegato alla delibera c'è l'atto costitutivo di associazione e anche lo statuto tipo di associazione comunità di energia rinnovabile. In prima istanza noi andremo a costituire l'associazione con un ente che fa, insieme al comune, fa da driver. Poi, qualunque soggetto arriverà, sia esso privato cittadino, sia esso industria del territorio, che si aggrega, dovrà anch'esso aderire a questa associazione e firmare l'atto costitutivo di associazione insieme al comune. Come primo atto che si fa da driver, il comune firma l'atto costitutivo di associazione insieme all'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia. Questo ci permette di costituirci da subito in associazione e quindi di aderire al bando di Regione Lombardia che va presentato, che scade il 30 di aprile, quindi bisogna assolutamente aderire alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia entro il 30 di aprile. Per questo che ho fatto l'ordine del giorno aggiuntivo, ed è per questo che ci costituiamo da subito in comunità energetica con un'associazione che ci fa da driver. Noi abbiamo anche ricevuto un finanziamento dal PNRR per appunto costituire queste comunità energetiche. Abbiamo incaricato una società del settore che ci guiderà in tutti questi passaggi, e questo è il primo passaggio: l'atto costitutivo di associazione e l'adesione alla manifestazione di interesse. Dopodiché cercheremo sul territorio, anche attraverso assemblee pubbliche, chi vorrà la spiegazione della comunità energetica, e chiunque potrà aderire firmando l'atto costitutivo, quindi aderendo all'associazione, potrà costituire con il comune la comunità energetica. Più saremo, meglio sarà, perché più energia produrremo, più potremo ripartircela, e quindi fare sicuramente il bene della comunità e dotarci di energia rinnovabile. Sono stato un po' farraginoso nella spiegazione, la cosa è un po' complicata, ma quando faremo le assemblee pubbliche ci saranno i consulenti che ci spiegheranno bene come procedere. Adesso ci interessa fare l'atto costitutivo, aderire a una manifestazione di interesse di Regione Lombardia, e per fare l'atto costitutivo serve questa approvazione. E quindi attraverso questa approvazione dare la delega al sindaco affinché firmi l'atto costitutivo di associazione. Se avete delle domande, sono a vostra disposizione. Penso sia un passaggio importante questo della costituzione di una comunità energetica nella nostra comunità. Poi l'amministrazione si impegnerà ovviamente ad incrementare, e lo faremo da subito. Col palazzetto dello sport andremo a rinnovare, lo faremo da subito l'adeguamento con l'efficientamento energetico, piazzeremo i pannelli fotovoltaici e incrementeremo da subito la produzione di energia anche noi. Dopodiché attenderemo i cittadini piuttosto che le aziende che vorranno aderire. Prego consigliere, se avete domande. Altrimenti metto i voti. Chi è favorevole all'approvazione della proposta di costituzione della comunità energetica di Fara Gerdaggia e indirizzo alla partecipazione alla manifestazione di interesse per la presentazione di proposte per la comunità energetica rinnovabile e iniziative degli enti locali presso Regione Lombardia, alzi la mano. Alla unanimità, in questo caso vi devo chiedere la immediata eseguibilità, perché entro il 30, attraverso il nostro consulente, dobbiamo firmare l'atto costitutivo con ANPC, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, e indirizzare a Regione Lombardia l'atto di fondazione. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alzi la mano. Alla unanimità. Il consiglio è finito. Vi do appuntamento a giovedì della prossima settimana, che è giovedì 27, alle ore 18.30. Approveremo la TARI, che va approvata entro il 30 di aprile. Non approveremo il piano finanziario, che è biennale, ma approveremo la nuova TARI. Ci saranno delle novità importanti sulla TARI, perché i conti ci permettono di aggiustare un po' quelli che sono le tariffe. E faremo la variazione di bilancio imputando ai vari capitoli quanto questa sera abbiamo approvato con il conto consuntivo. Detto questo, vi auguro una buona serata, una buona notte.